l'interpretazione del libro Milano una cozza, che qui alcuni autori e commentatori hanno mandato, che sono Camillo Tomasieri, direttore del Centro Culturale di Milano, che ha partecipato alla creazione e ideazione di questo libro, che è però un progetto narrativo, una scommessa narrativa, l'abbiamo chiamato, di Luca Dominelli, che è il curatore del libro. È un libro che non riguarda storie del passato della nostra città, non andrebbe collocato nelle librerie all'interno del turismo storico o artistico della nostra città, ma qualcosa più di avanguardia che riguarda la contemporaneità. Due parole su che cos'è questo libro, per poi ascoltare un sentimento da parte dei nostri ospiti e un maggiore approfondimento. È solo per Dominelli, ma spiega anche lui, la necessità, la spinta di trovare parole per dire questa città oggi nella sua trasformazione in corso. Forse come ogni cosa vive nel presente in modo cangiante, ma molto Milano ha questa caratteristica negli ultimi tempi e poco si dice di lei da questo punto di vista. Il libro è un prodotto interessante perché nasce da più mani, di persone giovani e lavoratori, giovani studenti universitari e professionisti, lavoratori che raccolte attorno a due poli, uno la scuola di scrittura del Centro Culturale di Milano e l'altro un corso di etnografia narrativa che Dominelli tiene all'Università Cattolica. A queste persone ha proposto di guardare questa città e proporre delle storie che raccontino territori, situazioni, attese, ferite, cambiamenti, tutte tessute però di memoria e di descrizione dei fenomeni, e quindi una conoscenza indiretta della città, tanto che il libro si è voluto poi inviare, questo primo volume di una collana, inviare anche alle autorità cittadine, pubbliche e private, oltre che essere patrimonio per tutti i lettori. Infatti è il primo libro di una collana che si intitola Le nuove meraviglie di Milano, riecheggia il libro di Montesin della Riva, ma questo Le nuove significa che la narrativa, la narrazione di persone che non lo sono di mestiere, ma che in un lavoro comune lo diventano, diventano responsabili di quello che dicono, io credo con un esito anche artistico bello, oltre che di notizia e di racconto di chi siamo oggi, sono nuove perché appunto raccontano un tutto, che non è solo la selezione dell'eccellenza dei simboli, ma anche delle ferite accennate, di un territorio che è molto di più della Milano delle cerchie o delle tangenziali, arriva a paesi limitrofi intorno e ci fa capire come la nostra città sia ormai un punto comune che va a nord e a sud e agli altri punti cardinali con un continuum che vediamo quando giriamo anche in macchina. Ecco, abbiamo qui tra noi Luca Dominelli, che è un romanziere, un autore e che da un po' di anni ci sollecita con passione sulla nostra città, ha scritto un libro che ha destato anche molto commento, attenzione, Il crollo delle aspettative con Verzanti, e poi abbiamo con noi di un ordine, diciamo un intervento, Salvatore Carruba, figura di spicco della nostra città per tanti motivi, per il sole 24 ore di cui è stato direttore direttore delle strategie di comunicazione di moda e cultura, ed è tiene la Radio 24, quella segretissima trasmissione Ubico Tira l'altro, con cui pare ha già introdotto questo libro. E Salvatore ha pubblicato anche lui un libro, Post Milano, riflessioni e pregiudizi su una città che vuole rimanere grande, per cui anche lui che ha poi vissuto una stagione amministrativa come assessore di questa città, ha a cuore questo nostro destino comune, e credo che sia molto giusto, appropriato ascoltare e incontrare in questa occasione. E poi i due autori, perché gli autori sono 12, sono 12 racconti, abbiamo con noi Fabio Greco e Giovanni Castiglioni, di appunto di uno dei due poli, Giovanni Castiglioni dell'Università Cattolica, sociologo, appena tra l'altro laureato, e Fabio Greco invece è un professionista, un lavoratore con grandi doti di scrittura, e tra l'altro la frase di Lara Lacoste, che poi qualcuno ci vorrà spiegare, è appartiene al suo racconto, la frase, il titolo del suo racconto. E quindi dominiamo di dire, io ho fatto un po' un cerchio sintetico che indica un metodo, un gruppo che lavora, che si incontra da storie diverse, che non è unito da una strategia o da una visione, come dire, unica, ma unitaria sì, che nasce da questo lavoro comune. Per cui raccontaci un po' queste nuove meraviglie di Milano, di quale anche la continuazione, per pare che andremo avanti. Molto vicino.
Allora, dico proprio rapidamente l'idea da cui nasce questo libro e da cui nasce questo progetto, perché il progetto è di farne 6 di libri. La prima cosa, diciamo, il primo spunto è del 2004, quando, partecipando a un premio letterario in Abruzzo, a Scanno, che è un posto realmente difficile da raggiungere,
che hai vinto un premio.
Sì, avevo vinto questo premio, ma questo insomma adesso è solo perché mi trovavo lì, ecco, cioè è difficile che uno vada a Scanno così. E ho scoperto, lì ho avuto un'illuminazione, scoprendo che a Scanno c'è una tradizione orafa che risale a prima del 1000, ho avuto questa folgorazione e mi sono reso conto che questa Italia su cui si faceva tanta retorica, il mio libro su Milano l'avevo già scritto, ma io considero il mio libro Il crollo delle aspettative precedente a questa avventura, quindi non le metto insieme le due cose. Mi sono reso conto che questa Italia, che è oggetto di questa retorica, l'Italietta, l'Italia piccola, eccetera, che tutti tra politici, giornalisti, calciatori, sembra che cerchiamo di rimpicciolirla sempre di più, in realtà è un paese sterminato, un paese di cui io ho scoperto di non sapere nulla, piccolo forse se noi osserviamo il mappamondo, ma un millimetro d'Italia vale 10 km di Canada, quindi è enorme. E è nata in me la necessità, cioè il mio primo sogno folle era quello di riunire scrittori, non scrittori, gente a cui piaceva scrivere, di tutta Italia, e dire facciamo una sorta di mappatura del paesaggio umano e anche del paesaggio vero e proprio dell'Italia. Secondo flash è la percezione che ho sempre di più di una sorta di una, soprattutto nelle grandi città e soprattutto a Milano, di una specie di divaricazione sempre maggiore tra la città mentale e la città reale. Se chiediamo, facciamo un'inchiesta tra i milanesi, chiediamo proprio a milanesi medi che idea si sono fatti, non so, di posti come Quarto Giaro o di Ponte Lambro, secondo me vi diranno, anche perché io ho fatto questa prova, vi diranno cose che riguardano Quarto Giaro, Ponte Lambro, la Rozzano, eccetera, di 15-20 anni fa, non quella di oggi. Perché? Perché per capire com'è quella di oggi bisogna andarci. Allora, mi sono reso conto che ci sono delle trasformazioni, per questo il sottotitolo del libro è Storie di trasformazioni. Ci sono delle trasformazioni in questi anni che probabilmente sono ancora più grandi di quelle che vediamo. Per esempio adesso stanno ristrutturando le grandi aree e altre ce ne saranno, cioè adesso sono partiti City Life, Porta Nuova, ma pensate allo Scalo Farini, la zona Vittoria, eccetera. Però queste riconversioni sono solo la parte visibile di un cambiamento che è molto più profondo. Io faccio sempre l'esempio di Busto Arsizio. Se Busto Arsizio viveva sul tessile fino a 15 anni fa, Adesso tutta l'area del tessile è un'area che è stata riconvertita in museo del tessile, biblioteca, centro commerciale e queste cose qui. Quindi non è più un posto che, da cui viene la ricchezza di Busto Arsizio, ma è un posto dove gli abitanti di Busto Arsizio vanno a spendere i soldi. Quindi vuol dire che i soldi li prendono da qualche altra parte. Quindi è un cambiamento molto più in profondità della società, del lavoro, per cui quella anche che chiamiamo, non so, pianura padana, che chiamiamo Lombardia, e per quanto mi riguarda poi che chiamiamo Milano, probabilmente dobbiamo sempre registrarci e cercare di capire com'è questa cosa. Per cui io non ho una mia ideologia su come cosa Milano deve essere. L'ho scritto appunto sul libro Il crollo delle aspettative, che è un libro comunque del 2004-2005, e lo lascio a quell'epoca lì, ma anche se era scritto bene, il mio interesse è andato un po' avanti, è andato avanti nel senso che io stesso desideravo capire certe cose. Io sono uno che va in giro con penna e taccuino e amo osservare le cose che di solito non si osservano. Se vedo in una zona periferica un negozio di porcellane antiche, io mi chiedo per come mai qui c'è un negozio di porcellane antiche. Se vedo una curva, una strana curva che sembra non avere senso in una via, io dico come mai c'è questa curva? Cioè, a me piace scoprire la città pezzettino per pezzettino, perché ha tante cose da raccontarci. Non solo, ma le persone hanno tantissime cose da raccontare. Addirittura, secondo me, abitare nell'Interland e abitare nel centro di Milano sono due idee di abitare completamente diverse. Per questo a un'autrice di questo libro ho chiesto il sacrificio di parlare della propria casa, perché abita in una casa dove si va e si viene solo in macchina, mentre io da casa mia posso uscire e raggiungere il centro a piedi o 50.000 metri, e questo cambia molto il rapporto tra il dentro e il fuori. Infatti, se voi leggete il suo scritto, vedete che nessun milanese parlerebbe della propria casa in quei termini lì. E io sono un po' incuriosito perché poi tutte queste cose formano, messe insieme, tutte queste cose e milioni di altre, formano Milano. A me è sembrato che in questo periodo di grande trasformazione, appunto, forse più ancora di quanto noi ci rendiamo conto, non solo urbanistica, no, è antropologica, e fosse il caso di fare come una fotografia di questi anni e fare una serie di libri che non pretendono evidentemente di dire l'ultima parola su Milano, ma come dire, che ci scattino come dei flash e che ci aiutino a renderci conto di questo cambiamento e di come questo cambiamento incide profondamente sulle nostre biografie. Ultima cosa, io sono direttore di una scuola di scrittura, ma detesto fare i corsi di scrittura creativa, infatti li faccio sempre fare ad altri che secondo me sono molto più bravi di me, e invece qui ho usato un metodo completamente diverso. Cioè, io non cerco gente che voglia fare gli scrittori, anche se sono inciampato in qualcuno e che non è che volesse fare uno scrittore, ma perché era uno scrittore, lo era sempre stato, e quindi diciamo questa è stata una fortuna, un valore aggiunto, ma somiglia molto più invece il mio lavoro a quello di una redazione giornalistica, che invece di fare giornali tutti i giorni fa un libro all'anno. Cioè, noi ci troviamo per fare un libro, anche i ragazzi all'università ho detto i testi che io vi faccio scrivere sono testi che naturalmente non tutti, ma che io voglio mettere sui libri, no? Se naturalmente meritano, se hanno questo valore. Sono testi quindi dai quali non pretendo valore letterario, alcuni però sono scritti splendidamente, e qui abbiamo Fabio Greco, che è l'autore del testo che dà il titolo al libro, devo ringraziarlo perché è stato un titolo molto indovinato, che ha inciso molto, secondo me, nella fortuna del libro, tant'è vero che molti ne hanno parlato senza averlo letto, discutendo se Milano è o non è una cosa, per cui poi adesso ci spiegherà lui perché Milano è una cosa. E secondo me questo per esempio ha avuto un'ottima ricaduta all'università, perché secondo me in un'epoca abbastanza di depressione in università come questa, dove i ragazzi che stanno in università non sanno se poi gli servirà o meno per trovare un lavoro quello che stanno facendo, o se si tratta solo di un'area di parcheggio, il fatto di vedere un pezzettino del loro lavoro che ha una finalità, che va a finire su un libro, che quindi diciamo ha uno scopo e in qualche modo realizza lo scopo, che è piccolo, non è che sia uno scopo particolare, però secondo me è una metafora positiva, insomma, no? Cioè le cose che facciamo possono essere utili, e io a questo tengo molto, insomma, perché è un po' io ho scritto, ho pensato a questi libri, uno spirito abbastanza umile, insomma, di rendere un servizio, di far sentire una voce che di solito viene cancellata dalle statistiche. Invece non, le statistiche non bastano a capire che voce c'è sotto. Ecco, questo è quanto.
Grazie. Ricordando che l'editore che ha scommesso su questa collana è Guerini, il solito casa editrice di saggi, di romanzi, anche di avanguardia, di idee, prende sulla copertina una foto che ci ha regalato Gabriele Basilico, che è un po', siamo partiti da un simbolo che è San Lorenzo, che poi diventerà importante nel 2013.
Che Basilico è Basilico?
Costantino, l'antico è un contemporaneissimo. Ecco Caruba, uno stile giornalistico come equipe, come lavoro, ma mi pare che la parola sia questa chiave narrativa. Mi viene in mente un po' l'esempio quando in America c'è stata la repressione, negli anni 30, 32, 33, pensate che il governo americano mandò per conoscere cosa succedeva in tutta la distesa dell'America fotografi, scrittori e artisti, e nacque la famosa fotografia di Dorothea Leggi, Walker Evans, di tutta quella compagnia, che poi diede origine poi anche ai femminili della Popard. Fotografavano tutta l'America della povertà e delle città. Ecco, un po' questo è lo stesso metodo che credo che condividiamo un pochino come idea di piccolo con Giovinelli. Ecco, questa parola e questo stile.
Sì, speriamo che in questo caso il reportage non si accompagni a una crisi così drammatica come quella del 29, che comunque fu un'epoca di straordinaria fioritura artistica. In effetti, come avete capito dalle parole di Luca e di Camillo, c'è in questo libro, primo della serie, un taglio, un approccio che a me ha molto incuriosito e che io ho molto apprezzato, e questa è la ragione per la quale ho citato molto volentieri l'invito che mi è stato fatto di essere qui con voi questa sera a commentare questo libro, perché c'è, dicevo, l'approccio che viene contemplato nella serie di questa, nel titolo di questa serie, Le nuove della villa di Milano, che un pochino contrasta, anzi molto contrasta, con questo atteggiamento molto lamentoso e drammatico e millenaristico che ha preso piede nella nostra città e che individua nel futuro della nostra città un futuro di esclusivo degrado e di irreparabile declino. Atteggiamento che io non condivido e che non ho condiviso anche in opere recenti e anche fortunate nella letteratura milanese e della pubblicistica milanese, molto improntata a questo stile, che ripeto io non condivido. Non perché a Milano non ci siano problemi o perché a Milano non ci sia il degrado. Io parto dalla fine nel commentare questo libro e parto dalle pagine finali proprio di Luca Doninelli, nella quale a un certo punto Luca Doninelli scrive: tutto questo di per sé non c'è degrado, questa gente costituisce e si parla appunto di uomini e di donne, qualcuno come Marco Di Fiore, anche con grandi sacchetti pieni di aglio, cipolle, basilico, il converso, non sono nati, sono confirmus, cercano di vivere la loro vita, e un uomo che cerca di vivere la sua vita non comunica alcuna idea di degrado. Ecco, io condivido questo approccio, questo atteggiamento, cioè anche quando faceva riferimento Luca alla storia delle nostre periferie, che ancora noi ci ostiniamo a leggere come nella fossilizzazione delle nostre immagini legata a 20-30 anni fa, o semplicemente a 15, quando il degrado magari c'era veramente, non è così. Non è così, è il degrado di cui Milano si deve preoccupare, è quel nuovo degrado che secondo Doninelli cresce dentro di noi e che non riguarda, scrivo, leggo dalle sue righe, non riguarda la dignità di chi vive in quei luoghi, ma un pensiero, un non pensiero, un'ombra di pensiero, la sua sagoma nera che si allarga in noi. E infatti Doninelli spiega che il vero degrado di cui aver paura in Milano è proprio legato a questo aspetto che richiamava adesso Camillo, che è un rischio più che una realtà, cioè il fatto che questa trasformazione profonda che sta avendo luogo a Milano, che può piacere o non piacere, ma che è una trasformazione profondissima, epocale, fisica, che sconvolge quella configurazione stessa della città che è spiegato nelle vostre righe, convergeva intorno a questo punto nel quale ci troviamo noi, la Madonnina, il Duomo, tutto questo sta finendo. E tutto questo può sì portare degrado, dice Doninelli, se non c'è un progetto, se non c'è una messa a tema, un contenuto culturale chiaro e condiviso in qualche modo della città intera. Quindi il degrado, secondo me, in questo momento è sì un rischio, molto più un rischio che una realtà legata proprio a questa trasformazione fisica della città che si accompagna con una trasformazione sociale che non è soltanto rappresentata dall'arrivo degli immigrati o degli immigrati, ma che è rappresentata dal fatto che cambia completamente il mix sociale delle periferie della città, per cui si stanno creando tanti nuovi centri in una città che è stata rigidamente monocentrica e accentrata intorno al Piazza Duomo, e questo si rompe, si sta rompendo, ci può piacere, non ci può piacere, ma si sta rompendo, e questo porterà delle conseguenze, delle trasformazioni di carattere sociale non soltanto fisico. Quindi tutto questo vorticare di blu al quale assistiamo in questi anni, dobbiamo pensare che lì non c'è soltanto la fattura di nuovi quartieri e di nuove case, ma c'è la fattura di una nuova città e di una nuova cultura che dobbiamo essere tutti in grado di costruire. E questa guida, questa mappa è una prima tappa di un percorso che va fatto insieme proprio per capire in che direzione la città si sta muovendo. E queste prove appunto di etnografia narrativa, come si chiamano, come sono definite, dimostrano che c'è questo sforzo e l'importanza di questo libro. Ripeto, io qua mi ero segnato, volevo richiamare il titolo Milano una cozza e spiegare perché, lo farà appunto adesso molto meglio di me Fabio Greco, ma c'è, e lo capirete quello che dirà lui, nella intuizione di Greco di paragonare Milano a una cozza con tutto ciò che di positivo e di negativo ha la cozza quando la si mangia. C'è una immagine, secondo me, fortunata e intelligente sulle prospettive e sui rischi che attraversa la nostra città. Il punto è la questione del degrado culturale, del degrado intellettuale, del possibile degrado della città, è affrontato in un saggio che anch'esso ho trovato molto interessante di Paola Caronni, la quale parla a un certo punto di disimpegno civile. Parla di disimpegno civile quando, per esempio, mette la berlina le giunte socialiste, che leggo dal suo saggio, prese dalla frenesia di un'onnipotenza civile, dettero, anzi una giunta socialista che prese dalla frenesia di un'onnipotenza civile, dette l'incarico di seppellire il cuore verde ottolano del paese sotto un peso insopportabile, fu un vero spregio. E appunto individuo in questo atteggiamento l'inizio di questo tempo di disimpegno civile, che ha rappresentato quello sì l'inizio di questo disfacimento nella progettualità complessiva della città che ha avuto luogo negli ultimi anni e alla quale faticosamente cerchiamo adesso di uscire, senza illuderci naturalmente, ripeto, che bastino le gru e le nuove costruzioni per uscire da questa progettualità. In realtà in questo disimpegno civile io riconosco l'abdicazione che c'è stata a Milano, nella nostra città, alla tradizione della cultura sociale riformista che è stata la chiave dominante della cultura politica della nostra città. Una cultura sociale riformista che ha avuto diverse sfaccettature, perché c'era quella dei cristiani sociali, c'era quella dei comunisti, c'era quella dei socialisti, c'era quella dei liberali, ma tutti accomunati da un approccio, da un atteggiamento alla politica e al bene comune che ha fatto la caratteristica e ha individuato in qualche modo il carattere della classe politica della nostra città, certamente fino a un certo punto. Questa cultura riformista e sociale oggi è muta, purtroppo. O meglio, ci sono tante espressioni, ma non ha una espressione politica organizzata, non ha più una voce nei palazzi dove si fanno le scelte politiche. E questo naturalmente è il grosso rischio che oggi Milano sta correndo, quello di abdicare a un pezzo di cultura politica che, ripeto, non appartiene a un partito o a un ex partito, ma appartiene a un pezzo di storia della città che oggi sta rimanendo senza voce politica e senza rappresentanza. Il libro ci permette di avvicinarci alla città e ai suoi fenomeni anche con un tono leggero, ma sempre approfondito perché supportato da autentiche ricerche di carattere sociale sul campo, che sono interessanti e che ci permettono anche di recuperare alcuni tratti di esperienze di vita quotidiana. Per esempio c'è questo capitolo sul canale Villoresi di Maria Luisa Frigerio, che io ho trovato straordinariamente interessante proprio perché ci richiama innanzitutto a una vocazione, quella del Milano delle Acque, e a una progettualità possibile legata all'Expo, ma ci richiama anche a una trasformazione. Qui l'ho rivista fisicamente, se voi andate sul canale di Loresi, io sono andato l'ultima volta, sono andato ancora estate, ho fatto una lunga passeggiata in bicicletta con mia moglie, siamo tornati che era buio, e nel buio del canale a un certo punto non abbiamo mai avuto paura, perché nel parco, che a un certo punto si sviluppa intorno al Greco prima di arrivare alla Crescita dei Poli, sul canale di Loresi, c'era un movimento di famiglie tutte extracomunitarie, rigorosamente extracomunitarie, papà, la mamma e i figli, che passeggiavano e che sembrava di farci tornare alla Milano degli anni 50. C'era, tra me, non era una Milano finta, era una Milano vera. Insomma, che anziché essere gente della Lucania, della Basilicata, erano gente del Maghreb piuttosto che del Marocco, e c'era una Milano viva, sicura, in cui la gente passeggiava tranquillamente, si godeva il fresco del canale di Loresi, del parco, ed è una Milano che giustamente non arriva sui giornali, di cui i milanesi non hanno conoscenza se non vivendo lì con loro e convivendo tranquillamente con loro. Quindi anche questo capitolo mi ha dato la prova, la testimonianza di una trasformazione in positivo, io ritengo, della città, o di una prosecuzione della tradizione della città a cambiare in positivo, che è molto significativa. L'altro capitolo divertente è quello sull'Empiago, anche qui abbiamo l'autore. Gli autori di questo capitolo sono tre, mi devo andare a ricordare, Giovanni Castiglione che è con noi, Arianna Cavenardi e Daniela Rossetti. E anche questo fenomeno del piano, che spesso leggiamo con questo approccio snobistico sui giornali come l'assegno del degrado e della decadenza di Milano, Milano da bene, eccetera, eccetera. Io ho trovato il senso di una socialità nuova e diversa che i giovani riscoprono, adesso ce lo spiegherete se è vero o non è vero, se è una mia illusione di vecchio, che è una cosa positiva, per cui dice nelle piano si mangia male, ma chi se ne frega? Cioè, io alla fine trovo che la gente che ha un modo, inventa, perché giustamente dicono loro, è una cosa tutta milanese, questa del piano, inventa un sistema per stare insieme, per passare la serata, per progettare anche, non soltanto il weekend, ma anche la giornata lavorativa successiva, beh, insomma, trovo una cosa positiva, e se le tartine sono un pochino sfatte, ma chi se ne frega? È una prova di libertà rispetto alla tirannia delle USL, insomma, alla fine per me è più positivo questo che non appunto il clima compassato dei cocktail di una volta o dei bar di una volta. E anche il capitolo sul sushi che hanno studiato Camilla Motta e Federica Sacchi, e anche questo è molto interessante perché dà il senso di una cultura che non diventa esclusivamente espressione di un atteggiamento fighetto, non so se usano queste parole, ma questo è il senso, ma che diventa anche il senso di una acculturamento della città intorno a delle culture anche culinarie diverse, nelle quali i giapponesi non vengono a fare i colonizzatori, ma a loro volta diventano in qualche modo milanesi, e non dico che fanno il sushi alla milanese, ma comunque danno luogo a delle contaminazioni che danno il senso di una città che si trasforma e di culture che si incontrano. Ecco, allora io credo che questo forse tutti questi aspetti che secondo me sono molto positivi possono apparire contraddittori con le ultime parole di Dominelli, quelle con le quali si chiude il libro, nelle quali parole...
Però è il testo più vecchio questo.
È il testo più vecchio, ma tu l'hai messo qua, quindi lo prendo per buono. E tu dici, Milano deve recuperare questa attitudine alla grandezza, alla progettualità comune, alla condivisione destino della città. È necessario che noi milanesi torniamo al centro della storia presente. Una mostra di Monet di Hopper, però questa era dell'Istituto di Leggenza. Ma si tratta di mera importazione di qualcosa che non ci appartiene, che può soddisfare il nostro privato di arte. Questo è l'inizio, ma una città acquista respiro mondiale solo se pone quello che lei stessa fa di fronte al mondo. Milano ha prodotto il Duomo perché ha la capacità di produrre prospettive e idee di innovazione. Ecco, io credo che da questo libro ci sia la conferma di una mia convinzione profonda, sulla quale sto scrivendo un altro libricino a mia volta, che appunto questa grandezza Milano ce l'ha ancora e che sia da recuperare proprio questa dimensione. Questi contributi ci permettono di recuperare questa dimensione. Concludo con una notazione polemica nei confronti del Dorinelli, il quale a questo punto scrive: i responsabili culturali hanno le loro gravi colpe, poiché hanno trasformato la cultura in una specie di religione o di moda, al tempo stesso hanno lasciato cadere il loro tesoro nella polvere. Per cui, per fare un esempio, tutti corrono a vedere Caravaggio e nessuno si ricorda più che esiste Tiziano. È vero, però c'è stata anche una linea, forse minoritaria, di politica culturale fatta in questa città negli ultimi anni, che ha cercato di aggredire proprio questa questione, cioè di non fare della politica culturale un fatto di moda. E io ho notato, nello sforzarmi di fare questo tentativo nei miei anni ormai remoti di amministrazione, insieme a Nicolò Brandirali, ho notato come questo sforzo di arricchire il significato dell'intervento della cultura dall'aspetto puramente modaiolo, che molto spesso assume colpevolmente, ha un eco nella città, e quindi che questa domanda di cultura intesa nel senso in cui probabilmente la intendiamo insieme è una domanda che nella città esiste. E quindi fai bene, diciamo, a sottolineare che sbagliano molti responsabili della politica culturale a ridurre tutto a quella dimensione, però non dimentichiamo che qualcuno ci ha provato, ci abbiamo provato e che abbiamo avuto la risposta, che quindi la città è pronta anche a affrontare questa sfida e a considerare quello che è effettivamente l'intervento in cultura un investimento non in moda, ma un investimento in progetto, in progettualità condivisa. E questo credo che il libro della Cozza ci permette di riscoprire, ed è una prospettiva alla quale ci permette di credere con più fiducia per i prossimi mesi. Grazie.
Come sovente gli interventi di Carrufa sono davvero profondi ed esaustivi, tale il quadro quasi intero ormai di questo lavoro lo abbiamo. Ascoltiamo ora Fabio Greco e poi Giovanni Castiglioni, anche per sentire quale esperienza è stata di partecipare con un esito anche visibile che sta un po' entrando e che è un po' anche una sorpresa per se stessi, no? Che sfida hanno sentito e anche quale difficoltà rispetto a descrivere un volto di un vivere, di un convivere attraverso un punto di vista che inevitabilmente era particolare, no? Cioè di un lato.
No? Inizio a rispondere, allora buonasera a tutti. Inizio partendo dal lavoro che abbiamo fatto con Luca. Per spiegare questa tipologia di lavoro mi rifaccio a una storiella di Dale Foster Wallace. C'è il nonno pesce che ogni giorno racconta le storie ai nipotini pesci. Una volta il nonno pesce domanda ai nipotini pesci com'è l'acqua, i nipotini rispondono che cos'è l'acqua. È un modo molto particolare per capire quanto la realtà in cui siamo immersi spesso ci sfugge da sotto, in particolare in un periodo come quello attuale in cui corre molto più velocemente delle nostre esperienze, corre molto più velocemente del tempo e dello spazio in cui stiamo vivendo. Quindi la sfida che abbiamo raccolto da Luca è stata quella di metterci in gioco con le nostre biografie, con le nostre storie, per raccontare una città in continua trasformazione. raccontare una città è necessario capire il tesoro interiore della città, quindi essere partecipi della città. Il sentimento spaziale della città è costituito da rapporti associativi che permettono di intuire quel tesoro interiore che ci permette di dire della città che siamo poi cittadini. Quindi questo qua è una cosa importante, ed è necessario che mettere in campo se stessi per poter appunto raccontare una città che altrimenti cambia troppo rapidamente. Per quanto riguarda il Milano Una Cozza, che ormai forse è giunto il momento di spiegare, Milano Una Cozza è una frase che pronuncia il protagonista del racconto. Il protagonista è Pippi, un meridionale, uno dei tanti meridionali venuti dal sud per lavoro, abituato proprio perché vissuto in una zona, in particolare io l'ho ambientato nel Salento, quindi vissuto in una zona con grandi spazi, con grandi orizzonti, con il mare, con le distese di olivi, che si ritrova catapultato in una realtà quale quella milanese con una ristrettezza di spazio. Questa è una cosa molto particolare di Milano. Il cielo di Milano è un cielo edificato. I palazzi di Milano, ho scritto nel testo, sono tutti vicini a Cicciarare, quindi sembrano tante comari che fanno comunella. Tutto quello che sta al di là di questa cerchia viene escluso dalla vita, e questo qua è uno dei motivi per cui Pippi si ritrova a dire: Milano è una cozza, signore, brutta come una cozza. Quindi il motivo di Milano è una cozza è proprio questo: Milano è brutta come una cozza. Probabilmente l'unica apertura di spazio sia nelle piazze, in particolare qua al Duomo, proprio perché il Duomo ha sempre rappresentato, forse questo com'era, come diceva Carruba, ha sempre rappresentato quell'orizzonte che al milanese manca, ed è più che un orizzonte, una linea di orizzonte, è un punto d'orizzonte, un punto di fuga. Pippi nel racconto dice: Milano è una forza, signore, brutta come una forza, ma poi signore è anche buona come una forza. E qua, detto da un pescivendolo qual è Pippi, è naturalmente un grande motivo di orgoglio, perché all'interno di questa forza, che può essere anche brutta, è possibile trovare delle perle, degli atteggiamenti, dei luoghi che esulano e travalicano tutta questa bruttura, tra virgolette, che potrebbe impressionare una persona che viene da fuori. Sì, è una città bellissima, è molto ostile come approccio. Poi nel conoscerla naturalmente si scoprono quelle bellezze che la caratterizzano. Quindi la motivazione del titolo è proprio questa. Direi che questo qui è tutto fondamentalmente. Per quanto riguarda un'altra cosa importante, è sempre riguardo a tutti, per parlare di questo racconto ho sempre difficoltà a trovare la trama, e ho scoperto che la trama di questo racconto è un innamoramento di Pippi per la città. Lo sforzo che Pippi compie per conoscere la città è quello sforzo che premia Pippi con un amore per la città.
Con una vittoria in una partita a bocce.
Con una vittoria in una partita a bocce. La sua milanesità la scopre proprio in una partita a bocce, nella cosiddetta boccistica Cavallino, un luogo reale. La boccistica si trova a sud di Milano, in via di San Luca,
via Riva di Trento.
Quindi è un luogo reale, con la cronaca niente poco di meno che di Gianni Brera, quindi anche lì un simbolo di Milano. La Pocisia Cavallina è stata nel tempo un luogo dove facevano partite campionati nazionali di bocce negli anni 70, dopodiché è andata in disuso. Ancora è possibile vedere i punteggi delle ultime partite che sono state fatte, e rimane ancorata come se fosse un luogo della resistenza, chiamiamolo così, quindi continua a rimanere, ad avere la sua importanza nonostante tutti i cambiamenti che avvengono.
È anche uno sfratto di 10 anni.
Quindi in questa partita a bocce simbolica ed epica, chiamiamola così, Pippi si ritrova a dover...
Scusa, perché è una partita a bocce tra milanesi puro sangue e immigrati,
quindi
conquistano vincendo la partita a bocce il loro diritto a essere milanesi.
Esatto, Pippi riscopre la sua milanesità o si rende conto della sua milanesità molto diversa dalla milanesità di un milanese, però si sente partecipe comunque della città, e questo naturalmente gliela fa apprezzare. Questo penso che sia la motivazione principe per cui è stato fatto questo lavoro e per cui Luca ci ha ben indotto ad andare in giro a raccontare questa Milano, insomma.
Bene. La studente ha messo laureato e continuerai a scrivere.
Sicuramente questo è stato un inizio, no? E partiamo un attimo anche dalla riflessione, appunto a partire dal nome del corso. Il corso era il corso di etnografia narrativa, il ruolo dell'etnografo è quello appunto di andare sul campo per scoprire la realtà, per indagare. Noi comunque, facendo parte di un corso di sociologia, quindi non c'è niente di più bello di andare sul campo e scoprire un fenomeno sociale, però poi nel termine c'è appunto, si parla di narrativa, quindi in questo caso quello che noi abbiamo indagato, in questo caso Peppi Howard, l'abbiamo dovuto raccontare in un modo non troppo scientifico, ma portando prima di tutto la nostra esperienza. E allora abbiamo iniziato a riflettere un po' sull'alimentazione, dato che poi il tema dell'Expo è appunto nutrire il pianeta, energia per la vita. Ci siamo chiesti, ma cosa si mangia, dove si mangia oggi a Milano? E poi in prima persona, parlando tra di noi, abbiamo detto, sì, ma noi siamo, abitualmente andiamo a fare l'happy hour, noi stessi siamo dei consumatori dell'happy hour, e poi quando andiamo a fare l'happy hour non solo beviamo il nostro cocktail, ma mangiamo. Perché l'happy hour a Milano, come appunto viene poi spiegato, ha una sua tradizione, una tradizione italiana, ma poi possiamo dire anche milanese, in cui l'happy hour arriva, diciamo, questo termine è usato in Inghilterra per dire quando si possono bere 2 cocktail al prezzo di 1. Qua da noi, qua a Milano, si beve 1 cocktail, ma si può mangiare quanto si vuole. E questa è la componente italiana, quindi del mangiare, che la città di Milano poi ha acquisito, facendo la sua. E l'happy hour poi diventa, e lo è tuttora, un momento dove ci si aggrega, dove si socializza. E questo è stato detto, appunto, dove noi giovani abitualmente ne facciamo 1 o 2 al mese, ma è un fenomeno assolutamente diffuso nella nostra città, perché ogni sera ci sono almeno 200 locali che lo propongono. E allora poi, parlando anche tra di noi, abbiamo pensato, ma nessuno ha, almeno non abbiamo trovato, c'è una guida anche addirittura a Milano che viene pubblicata, la guida all'happy hour, quindi con alcuni locali, con le descrizioni di com'è l'happy hour, ma nessuno l'ha mai raccontato. Allora siamo andati sul campo, è stata una cosa assolutamente facile, perché
eravate invidiati.
Sì, eravamo invidiati dagli altri nostri compagni di corso. Abbiamo appunto fatto appunto delle riflessioni, pensando a appunto l'happy hour è un momento anche di socializzazione, però è particolare, è diverso dal classico aperitivo. Noi siamo nati negli anni 80, quindi quando si iniziava a parlare della Milano da bere. La Milano da bere c'è ancora, però molto spesso il termine happy hour viene collegato al termine del grasso. Ogni anno c'è il solito appuntamento estivo in cui si inizia a parlare comunque della mobilità milanese, quindi di questi locali che vengono aperti, tanto che poi vabbè, Milano in alcuni articoli viene addirittura chiamata la città degli happy hour, ma Milano non è solo questo, l'happy hour rimane uno spaccato della città. Però fanno tutto, lo fanno dai più giovani fino anche agli anziani. E quindi questo anche perché ha un'accessibilità, ha un prezzo contenuto e soprattutto non ha dei vincoli, ha dei vincoli minori rispetto a una cena, perché la piava può essere un pre-cena, può essere comunque una cena stessa. Si può stare lì solamente per il momento di un cocktail o si può stare lì per ore a chiacchierare, a parlare. Tanto che poi l'ultima parte del racconto è, si parla appunto di processualità, siamo stati a un happy hour di avvocati che appunto nel corso dell'aperitivo loro progettano la giornata di lavoro successiva. Poi Milano, città del lavoro, si parla anche di business hour sotto alcuni aspetti. Ci sono delle aziende che per presentarsi in eurolaureati utilizzano l'aperitivo, quindi forse hanno intuito che questo per i giovani è un momento di socializzazione, quindi magari vengono anche più spontaneamente e si trovano in un ambiente un po' più tranquillo, più rilassato rispetto magari ad andare in azienda. E stavo dicendo appunto degli avvocati, quello per esempio è un momento in cui dei professionisti si ritrovano, magari noi siamo andati venerdì sera, c'era chi parlava di organizzare il weekend, chi pensava anche di, dato che era un gruppo di amici, poi si organizzano magari anche delle uscite, delle vacanze insieme.
Adesso non raccontarlo tutto,
adesso sto concludo,
la gente non lo legge.
Arrivo alla fine per dire che da una cosa molto semplice, no? Quindi dall'opportunità di raccontare è uscito poi appunto fuori questo racconto e niente, io ringrazio Luca Doninelli di questa opportunità e speriamo appunto questo sia il primo di una serie di libri che potranno raccontare Milano, che una, di quelle parti, di quelle caratteristiche, di quelle realtà che spesso non vengono raccontate della nostra città.
Volevo finire con un'idea che è questa. Scusate, no, per una cosa, perché quando Carrumba ha polemizzato con me, io gli spiegavo sottovoce,
però
che realmente mi è venuto il mal di fegato quando sono andato a vedere la mostra su Goya, perché una città qui a Palazzo Reale, perché una città come Milano, che per la prima volta nella sua storia ospita una mostra su Goya, vuol dire uno dei più grandi pittori che ci siano mai stati, o fa una grandissima mostra su Goya, una mostra memorabile o tentativamente memorabile, cioè poi si può anche sbagliare ovviamente, no? Però con un grande dispiego di forze, oppure fare una mostra così, secondo me è griglia vendetta al cospetto di Dio, scusatemi. E adesso io la vedo così. Volevo concludere invece dire l'ultimo pensiero, che è questo, che differenza c'è tra un lavoro così e la ricerca sociale? La differenza sta nell'io. No, io dicevo al corso, se voi prendete due indagini sociali fatte da due gruppi diversi sullo stesso oggetto, usando lo stesso metodo, vengono comunque due lavori diversi, innanzitutto perché la sociologia non è una scienza, no? Quindi 2 più 2 non fa sempre 4, pure c'è da discutere insomma. E secondo, perché esiste un fattore imponderabile che le statistiche o le campionature, oppure il modo con cui vengono elaborate poi le interviste, non può tenere conto, che invece è una un elemento tattico in cui le vite degli uomini diciamo, di cui si servono le vite degli uomini anche per tenere un pochino a distanza l'invadenza del potere. Quando io parlo del potere non parlo tanto e soltanto di quello politico, ma quello della moda, della pubblicità, eccetera. E su questi meccanismi di difesa, in questa libreria troverete da qualche parte, edito da Edizioni del Lavoro, il libro L'invenzione del quotidiano di Michel de Certeau, uno degli autori che io amo di più, in cui vedete come lui spiega questa preminenza di tutta una parte della società di cui le analisi sociali non riescono a parlare. Io spero di poter continuare, che noi insieme possiamo continuare. Qui ci sono diversi altri autori, non ci sono solo loro due, sia autori del libro che abbiamo già visto, sia autori dei libri prossimi, dei libri futuri. Io devo solo ringraziare tantissimo Salvatore per quello che ha detto, perché secondo me ha capito alcune cose di questo libro che, come sempre, chi fa poi le cose non ci arriva un po' dopo.
Allora ci congediamo, grazie. Quindi fatti veri, fatti reali di questo presente che non conosciamo, raccontati con una forma e un'immagine che non nasconde il vero, ma non è di fantasia, però rimane vivida. Non so se avete sentito dal racconto del Castiglioni, che raccontava un po' il suo scritto con gli altri, io ho letto, ma mi colpisce, ed è da leggere, perché rimane un'immagine di qualcosa che viviamo, che è più forte della semplice conoscenza descrittiva. Quindi il progetto ha dentro qualcosa che è un po' come la forza di canzoni di realtà, potremmo dire,
sì.
E che è un solo l'arte riesce a sintetizzare, perché non credo che il progetto possa avere a dire e descrivere tutto ciò che può essere sintetizzato come cambiamenti più importanti, però dando alcune medaglie, dando alcuni tasselli, con questo respiro dell'io responsabile che narra e dice, secondo me è un progetto nuovo e bello, quindi leggerlo è davvero una questione in gioco. È già pronto il prossimo numero, e dunque apprendiamoci a leggere questo libro in uscita. Grazie davvero a Carola Tutti.
Aspetta, Maria Luisa, entra.